Radio Nuova Trieste presenta Dark Diaries. Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.
Maria Occhi Pinti è stata un'attivista e scrittrice italiana. Nata a Ragusa il 29 luglio 1921 da papà Giorgio e mamma Concetta, trascorre un'infanzia e un'adolescenza senza amore. La possiamo definire anarchica, femminista, pacifista. Voleva essere la musa di un musicista, la modella di Michelangelo, voleva essere la bandiera di una rivoluzione mondiale. Le sue idee, intrise di anarchismo, socialismo, carità, pacifismo e antimilitarismo, erano spesse scomode. Una carismatica e sovversiva. Miei cari ascoltatori di Dark Diaries, oggi parliamo ad un'eroina troppo spesso dimenticata, Maria Occhi Pinti e la rivolta dei Non si parte. Maria, per la sensibilità dell'epoca, era definita come pericolosa, irrequieta, curiosa, insofferente verso ogni forma di costrizione. Ha frequentato le scuole sino alla terza elementare e, nonostante fosse particolarmente curiosa e desiderosa di studiare, si avviò alla professione di sarta. La madre non l'aveva mai compresa. Sin da piccola le era ostile. Forse sentiva già la diversità di questa piccola bimba, con gli occhi blu, i capelli biondissimi, diversa dai lineamenti siciliani. Maria soffriva anche di acne al viso e sua madre non faceva altro che lodare la pelle bianchissima di sua sorella. A 17 anni si sposa. Finita la guerra, vive col marito, i genitori, le sorelle nel quartiere dei Mastricarretti, una delle zone più popolari di Ragusa. A dicembre del 1944 legge un libro molto importante che le è stato prestato, I Miserabili, mentre con le vicine e altre donne che riunisce a casa sua ragiona sulla mostruosità della guerra. Questo con grande scandalo del padre, del suo sposo e tutti gli uomini del vicinato. Iniziò a sviluppare una coscienza politica. Sua madre non ha mai fatto nulla per capirla. Maria ha dovuto subire le umiliazioni e le incomprensioni del paese, ma anche della sua famiglia. Divenne protagonista il 4 gennaio 1945, quando già da qualche mese aveva sfidato la famiglia e la società, iscrivendosi alla Camera del Lavoro di Ragusa. Fu una delle leader del movimento anarchico antimilitarista Non si parte di Ragusa, bollati successivamente come fascisti e separatisti. Lottarono contro gli arruolamenti forzati per la ricostruzione dell'esercito italiano. Non si parte fu il nome di questa rivolta che scoppiò a dicembre del 1944 in Sicilia. Ebbe inizio quando i giovani, di età compresi fra i 20 anni e i 30 anni, arrivarono le cartoline del precetto. Devono presentarsi ai rispettivi distretti per essere arruolati e mandati al fronte a combattere contro i tedeschi. Si concluse con la repressione da parte dell'esercito a gennaio del 45. A dicembre del 44, dopo la dissoluzione del Regio Esercito, il nuovo governo decise di procedere a una nuova campagna di reclutamento di massa. La maggior parte dei giovani non voleva più sentir parlare di guerra, per la fame, per la disoccupazione che non concedevano tregua, e non si presentò ai distretti. I richiamati però non si nascosero, ma dimostrarono apertamente il loro rifiuto organizzando cortei di protesta davanti alle prefetture, ai distretti militari e alle caserme dei carabinieri. Chiesero che il governo fosse espressamente informato della loro intenzione di non obbedire agli ordini impartiti. La fine della fase pacifica della rivolta e l'inizio dell'insurrezione popolare si ebbero a Catania, l'11 dicembre del 44, quando i militari spararono su un gruppo di dimostranti che, al grido di "abbasso la guerra", dopo aver devastato il municipio e l'esattoria, tentavano di assaltare il distretto militare. In quell'occasione rimase purtroppo ucciso un giovanissimo, Antonio Spampinato, uno studente. L'esercito impiegò 4 giorni per ristabilire l'ordine, però i focolai della rivolta si estesero ad Avola, Noto, Giarratana, Modica, Vittoria. Il 31 dicembre, Giacomo Petrotta, giovane dirigente comunista nel frattempo dimessosi dal partito, si pose a capo della gran parte dei giovani di Piana dei Greci, oggi Piana degli Albanesi, e li incoraggiò a rifiutarsi a rispondere alle chiamate alle armi. Fondò la Repubblica Contadina di Piana degli Albanesi, che capitolò poi il 20 febbraio del 45. Torniamo un attimo a Ragusa, il 4 gennaio del 45. Abbiamo una giovane madre, Maria Occhipinte, di seguito deputato del Partito Comunista Italiano. Si stende supina davanti alle ruote di un camion dell'esercito, con dentro i giovani che stavano per essere portati coattivamente al distretto militare, impedendo materialmente, con il proprio corpo, che il camion avanzasse e che i giovani fossero portati alla guerra. Sulla provinciale di Ragusa avanzava questo camion, carico di giovanissimi, catturati nel quartiere popolare Russia. Fra la folla di donne disperate c'era lei, incinta di 5 mesi, che 4 anni prima aveva visto partire suo marito e ora era decisa a non sopportare più che lo Stato si impadronisse dei giovani. Si stende così davanti alle ruote, con coraggio, dando il via alla fuga dei rastrellati. La rivolta fu ripressa militarmente, le stime ufficiali parlano di decine di morti, un centinaio di feriti, migliaia di denunciati. Maria, donna ventenne, a capo di una rivolta contro il richiamo alle armi. Dopo la sua ribellione conobbe il confino e il carcere. Emigrazione, solitudine, illusione e delusione, Maria venne arrestata insieme a un gran numero di suoi concittadini e processata come istigatrice della sommossa. Fu l'unica donna ad essere condannata. Dapprima fu confinata ad Ustica, dove partorì la sua seconda bambina, rischiando di perderla per mancanza di cure, e poi venne trasferita per 2 anni in carcere a Palermo. Uscì poi per amnistia il 7 dicembre del 46 e scoprì tristemente che il marito l'aveva abbandonata. Al ritorno dal carcere era distrutta fisicamente e psicologicamente. Maria aveva bisogno di comprensione. Invece trovò ostilità, pregiudizi, che avevano offuscato anche la mente dei suoi stretti parenti. Scontata la pena e trovato questo ambiente molto ostile nella sua città, iniziò a viaggiare. Si stabilì a Napoli, Ravenna, Sanremo, Roma, Milano e poi anche all'estero, in Svizzera, dove da autodidatta scrisse nel 1957 la sua autobiografia "Una donna di Ragusa", con la quale, ripubblicato da Feltrinelli, vinse un premio Brancati nel 1976. La pubblicazione del 1957 aveva la prefazione di Carlo Levi. Venne anche tradotto e pubblicato a Parigi e in Svizzera. Nella sua autobiografia scrisse di voler rievocare gli avvenimenti da dicembre 44 a gennaio 45. Volevo liberarmi della vergogna di cui ci avevano ricoperti. Volevo che al sacrificio di centinaia di detenuti e confinati per quei fatti e al sangue versato di quei giorni fosse resa giustizia. Ha aderito alla Lega per il disarmo unilaterale, ha scritto altri racconti, anche un secondo libro, Una donna libera, dove racconta la sua vita nomade. Era un autodidatta tenace, voleva resistere ed esistere dentro il mondo della storia. Una donna di Ragusa descrive anche l'infanzia, la scoperta dell'ineguaglianza già dentro la famiglia, la comprensione sempre più profonda dell'ingiustizia di classe, i moti di ribellione che sfociarono nel gesto simbolico potentissimo del gettarsi incinta davanti ai mezzi militari. Maria è annoverata fra i grandi nomi della letteratura femminile italiana e il suo libro è stato utilizzato come testo di studio presso numerose scuole. Quando si stabilì a Roma, nella capitale, con la figlia continuò a scrivere, mettendo in luce lo sfruttamento dei lavoratori domestici da parte dei datori di lavoro di retribuzione borghesi, collaborando anche con ambienti anarchici romani. Per Maria scrivere era un modo terapeutico di tirar fuori il suo stesso essere, le sue scelte, il carcere, la separazione dal marito e la sua città, che tornava prepotentemente alla sua mente. La sua scrittura privata e la dimensione letteraria di Maria si fondono insieme. Un'autodidatta che non aveva pratica della scrittura, ma trovò il suo modo per raccontarsi, fatto anche di parole semplici. L'ultimo discorso di Maria è stato a Comiso nel 1987, contro la presenza delle testate nucleari della base NATO. Maria è morta a Roma il 20 agosto del 1996 a causa delle conseguenze del morbo di Parkinson. Ha pagato un prezzo altissimo per i pregiudizi dei suoi compaesani. Questo l'aveva profondamente ferita. Aveva un rapporto di amore e odio con la sua terra, la Sicilia. Era sempre stata fiera di essere siciliana. All'estero non si presentava come italiana, ma come siciliana. Forse se Maria fosse stato uomo, non avrebbe dovuto subire quei pregiudizi. Quando Maria si batté contro l'esproprio delle terre ragusane, contattò vari politici, passando anche davanti al Quirinale un Natale o un Capodanno con un cartello. Chiedeva di essere ricevuta dal presidente Pertini per chiedere giustizia per i contadini ragusani e far abolire la legge Bucalossi, ma non venne mai ricevuta. Contattò vari deputati senza ottenere nulla. Si fece ricevere anche da Sciascia, il quale non la fece neppure accomodare, le disse che non poteva fare nulla. Fu una grande delusione. Non si può certo paragonare Maria a Sciascia, perché lui non aveva sofferto di incomprensioni, umiliazioni, la carcerazione. Poi lui era un uomo, un famoso scrittore. Dettaglio non trascurabile. Maria ha segnato la sua vita con un punto di non ritorno, producendo un grandissimo scompiglio con le sue idee da pioniera ed ha indicato la via della ricerca di un'autentica libertà ad altre donne, una libertà che non ha mai smesso di perseguire. La sua vita ha ispirato a scrittori e registi. Nel 2013 è uscito il documentario Con quella faccia da straniera, il viaggio di Maria Occhipinti, di Luca Scivoletto, interamente dedicato alla sua vita. Il documentario raccoglie le testimonianze di Rosa, la sorella, Lorenza, la nipote, e la figlia Maria Elena. Il documentario è stato presentato in anteprima al Bari International Film Festival. Ora capivo che, sensibile e inquieta com'ero, non dovevo nascere in tal ambiente, in un tal paese. Nata altrove, avrei avuto tutt'altro destino. Ma sentii sempre, confusamente, che sarei sopravvissuta e che un giorno avrei parlato. Mai mi abbandonò la fede che un giorno la mia esperienza, la mia testimonianza avrebbero forse giovato, sarebbero servite a salvare altre vittime. Quello che ci colpisce di Maria è una natura indomita, il senso di giustizia, la sua battaglia per la libertà. Ha pagato tutto a caro prezzo, ha molto da insegnare alle nuove generazioni, animata da questo grande coraggio, nell'affrontare la vita con coerenza, umanità e solidarietà. Ha lottato contro le ingiustizie e la guerra, sempre seguendo la sua coscienza. È stata un esempio, un faro di luce, una cittadina del mondo che non si è mai fatta indietro per aiutare gli altri. Capace dei grandi sacrifici, privata anche di quel poco, per condividerlo. Maria è un'eroina difficilmente catalogabile, della quale però ci siamo dimenticati spesso, e questa è un'occasione per ricordarla.
Dark Diaries.
Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.